abbiamo questo tempo in teoria di chiusura, in teoria, ma in pratica sappiamo che quando abbiamo fatto un buon funerale, come Gesù, facciamo cucù e noi siamo pronti a vivere un'altra volta. Amen, amen. Corrado.
Fatto Gesù? Questa è la prima volta che lo sento. Non c'è fine a quello che si può imparare. Alleluia. Quanti erano qui stamattina? Ricordate quello di cui abbiamo parlato? Scusate la voce. Quanti si ricordano di cosa abbiamo parlato? Delle? Abbiamo parlato di una cosa allegra, dai. Abbiamo parlato del dobbiamo imparare a fare un buon funerale. Un buon funerale al nostro passato. Buon funerale a tutto quello che ci inchioda alle nostre cose passate, anche ai sensi di colpa. Abbiamo imparato stamattina che abbiamo bisogno di non solo di perdonare chi ci ha fatto del male, ma dobbiamo imparare anche a perdonare noi stessi, perché noi siamo molto spesso i peggiori nemici di noi stessi. Abbiamo bisogno di guardarci allo specchio e dire ti perdono. Guardarci allo specchio e dire ti perdono per quello che mi hai fatto, per quello che mi hai fatto passare, e io ti benedico e da oggi in poi non ti perseguiterò più. E questo significa mettere fine, per le nostre colpe ci ha pensato Gesù, ma per i sensi di colpa dobbiamo pensarci noi. Ricordati sempre che quando hai un senso di colpa, Dio non è mai coinvolto in esso, mai, mai. Puoi sentirti in colpa per quello che hai fatto, per non essere stato presente, per avresti potuto evitare qualcosa di drammatico, di tragico, ma è passato e non, la colpa, il senso di colpa non può più dominare il tuo presente, gestendo poi quelle che saranno le decisioni del futuro. Quindi dobbiamo andare avanti nel nome di Gesù. La parola d'ordine di questo giorno, di questa mattina, di questa giornata è coraggio. Sii forte, sii forte e molto coraggioso. Poi Dio disse per la terza volta: non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non avere paura, non sgomentarti. Perché? Perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te ovunque tu andrai. E anche se hai fatto errori, la paura del fallimento non può tartassare, non può perseguitare la tua vita. Quindi andiamo avanti stasera, andiamo avanti con il secondo punto, uno dei, per me, dei principi, più che punti, dei principi fondamentali. Quando noi vogliamo entrare in quella cosa nuova che Dio ha stabilito, vi ricordate stamattina abbiamo letto quel passo in Giosuè 3 dove dice: per entrare, per passare il Giordano, dovete stare a distanza dall'arca in modo tale che possiate vedere qual è il tragitto che fa. Perché? Perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. E vedete, quando c'è un periodo nuovo nella nostra vita, ci sarà sempre qualcuno pronto a consigliarci. E noi è importante che prendiamo e ascoltiamo i consigli. Ma ricordati che la tua vita non la può vivere nessun altro. È quello dove, il luogo dove tu stai per andare, nessuno mai c'è stato. Quindi è un'esperienza unica, assoluta per la tua vita. Non sei mai passato per quella strada. E anche se altri hanno fatto questa strada prima di te, l'esperienza che tu stai per fare non sarà uguale all'esperienza di qualcun altro. Quindi accettiamo tutti i consigli, ascoltiamo tutte le persone che ci amano, che ci vogliono dare buoni consigli, ma ricordati che la vera guida viene dall'ascolto dello Spirito Santo nella tua vita. Vorrei parlarvi per qualche istante dell'esperienza. Guardate insieme a me, per favore, nel Vangelo di Luca, il capitolo 5. Ricordiamoci sempre, ricordati sempre, l'esperienza è una buona consigliera, ma non deve avere mai l'ultima parola. L'esperienza è una buona consigliera, ma non deve mai e poi mai avere l'ultima parola per le scelte che devi fare. Perché le esperienze ti riconducono sempre al tuo passato o al passato di qualcun altro. E ciò che Dio sta per fare è qualcosa di nuovo. Dite amen, se no dalle mie tasche escono tutti gli amen che ho portato. E non sono esauriti. Luca capitolo 5, il versetto 1. Ora avvenne che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Genesaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora Gesù salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra e, postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: maestro, noi siamo pescatori, abbiamo tanta esperienza, tu fai il predicatore. Tu fate il tuo lavoro, che noi sappiamo fare il nostro. Pietro ha parlato in base alla sua esperienza. Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. E io immagino la scena che Gesù continua a guardarlo in silenzio. E Pietro continua a dire: è inutile, non prenderemo nulla. Perché l'esperienza ci dice che non possiamo andare a pescare a mezzogiorno, non si prende niente a mezzogiorno, i pesci vedono la rete, scappano. Io so come funziona, Signore, vorresti saperlo meglio di me? Signore, io sono un pescatore, io sono nato con questo mestiere, mio padre faceva questo mestiere, mio nonno faceva questo mestiere, di famiglia facciamo questo mestiere, non si pesca di giorno. Non si getta la rete di giorno. Tu sarai bravo a predicare e ad insegnare, ma di pesca, credimi, non ne sai proprio niente. E Gesù era lì che lo guardava. Ti è mai capitato di parlare con il Signore in questa maniera? Lui ti dice di fare le cose, non funzionerà mai. No, non funzionerà mai. E qualcuno magari viene da te: ma sento che il Signore ti sta dicendo, pure tu ti ci metti. No, guarda, non funzionerà mai. Guarda, lo so, ci ho già provato. Poi guarda, dopo le ultime esperienze, è Gesù che continua a guardare. E Pietro, quasi per pietà, per dire, si dice da noi in Sicilia: vabbè, facciamolo contento, no? E vabbè, pare che poi ci rimane male. Vabbè, dai, tu ci hai detto di gettare le reti, alla tua parola cavo la rete. Gesù gli aveva detto di gettare le reti. E Pietro rispose: vabbè, ci portiamo la rete, ma sai, tu sei tanto per me. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete, l'unica, si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Ed essi quindi, tirati in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Dillo alla persona accanto a te: mai lasciarsi guidare dall'esperienza. Lasciati consigliare dall'esperienza, ma non guidare dall'esperienza. Lasciati consigliare. Ascolta, trattieni il bene, tutto quello che non va lo elimini, lo getti via, trattieni il bene, conservalo. Ma l'esperienza non è la tua guida, perché l'esperienza ti riporta, ti riproietta, ti fa ripiombare nel passato. L'esperienza ti fa ricordare i tuoi successi e i tuoi fallimenti. E non c'è peggio quando la nostra vita è fondata sui successi del passato, sugli allori del passato. E non c'è peggio quando noi vogliamo fare delle decisioni spinti dalla paura di quelli che sono stati i fallimenti e le cadute del passato. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Questo è quello che stiamo per leggere. Marco capitolo 1, versetti 14 e 15. L'esperienza ha a che fare con il sapere. Quando qualcuno ti dice, ti dà dei consigli o ti dà dei buoni consigli e tu magari sei amareggiato e hai avuto delle esperienze, noi molto spesso rispondiamo in questo modo: già lo so queste cose, già lo so, affidati, già lo so. Mentre stavo pregando oggi, il Signore mi dava queste parole. Sapere è diverso dal conoscere. E dicevo: Signore, cosa vuoi dire con questo? Il sapere dipende da ciò che ascolti dalle persone. Conoscere dipende da ciò che ascolti dallo Spirito Santo. Sapere le cose dipende dall'informazione, ma conoscere le cose dipende dalla rivelazione. L'esperienza si basa sul sapere le cose, ma la guida di Dio si basa sulla conoscenza, sulla rivelazione. Conoscere quello che Dio vuole da te è qualcosa che ha a che fare con la rivelazione. Pietro sapeva che gettando la rete a quella determinata ora del giorno non avrebbe preso neanche un pesce. E noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di parlarci sul livello della rivelazione. Perché quando arriva una rivelazione, questo mette in crisi tutta la tua esperienza. Gettate la rete dall'altro lato. Vi ricordate in Giovanni 21, Gesù risuscita e si presenta ai suoi discepoli mentre stanno pescando e non stanno prendendo niente? E Gesù era appena risorto e dice: avete qualcosa da mangiare? Avete preso qualcosa? E dalla barca dicono: non abbiamo preso niente. E Gesù dà questa parola: gettate la rete dal lato destro. Amici, qual è la differenza? O lato sinistro o lato destro, qual è la differenza? Dice: non c'è me. E dopo ci vuole il cucù. Qual è la differenza tra gettare la rete dal lato destro o dal lato sinistro della barca? Il problema non è quello che stavamo facendo, il problema era ubbidire ad una chiara direzione da parte dello Spirito. Non è ciò che fai, ma è l'attitudine con la quale lo fai che fa la differenza. Due persone possono fare la stessa identica cosa, ma con l'attitudine diversa. Uno ha frutto e l'altro no. Perché? Perché uno ha amato e l'altro di meno? No, perché qualcuno sta agendo sotto la guida dello Spirito Santo e sta obbedendo alla voce di Dio che gli ha rivelato qualcosa. Non va sull'onda dell'esperienza e quindi della saggezza personale, quindi dell'orgoglio personale. A volte noi non facciamo le cose che Dio ci chiede di fare perché siamo orgogliosi, perché ci basiamo sull'esperienza e non vogliamo soffrire più. Abbiamo paura del giudizio degli altri, che cosa diranno gli altri. Ed è sempre là, vedete? Il dente duole, batte dove il dente, la lingua batte dove il dente duole. La lingua batte l'esperienza. Allora abbiamo bisogno di non conformarci a quella che è la nostra esperienza del passato o all'esperienza degli altri. Sono ottimi consigli, ma non possono e non devono avere l'ultima parola nella nostra vita. L'ultima parola la deve avere lo Spirito Santo, è Lui che ci sta guidando. Marco capitolo 1 versetti 14 e 15. L'arca del patto non era più in Israele ormai da più di 400 anni. Israele era caduto, era sprofondato in una religiosità assoluta. La religione aveva creato dei livelli sociali nella società, nella città di Gerusalemme e in tutto Israele, e i farisei si sentivano i dominatori del mondo. E quando arriva Gesù, sconvolge il loro mondo, sconvolge la loro esperienza, sconvolge il loro sapere, la loro sapienza, la loro saggezza umana, sconvolge tutte le regole della religione e comincia a predicare e a testimoniare, a dimostrare la potenza del regno di Dio. Giovanni Battista è stato messo appena in prigione e Gesù inizia a predicare al suo posto. Finché Giovanni Battista predicava, Gesù era in silenzio. Ma leggiamo nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Marco che non appena Giovanni Battista fu messo in prigione, Gesù comincia a predicare lo stesso messaggio. Marco 1 versetto 14 e 15 dice così: ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio. Vedete, non possiamo concludere questo tempo insieme senza parlare del Regno di Dio, che è l'unico messaggio che Gesù abbia mai predicato e abbia mai insegnato. Dobbiamo comprendere che tutto quello che stiamo ascoltando, tutto quello che andremo a leggere, tutto quello che andremo a studiare, non ha alcun senso se non lo leggiamo, non lo studiamo, non lo riceviamo sotto la chiave del Regno di Dio. La religione ti spinge a guardare ad un futuro che non arriverà mai. Il Regno di Dio ti fa dirigere i tuoi occhi sul ora e qui. Io voglio che Dio realizzi le sue promesse e la sua volontà nella mia vita, qui e ora. Io lo pretendo. Sono suo figlio e tu devi pretendere. Sei suo figlio, sei sua figlia, nel nome di Gesù. Il Vangelo del Regno, ditelo insieme a me, il Vangelo del Regno. Il Vangelo, la parola Vangelo è buona notizia. La parola Evangelion significa buona notizia. E nella cultura greca di quel tempo la parola Vangelo non è stata coniata da Giovanni Battista o è stata coniata da Gesù. La parola Vangelo è una parola che già esisteva nell'antica Grecia. quindi secoli prima della venuta di Gesù e di Giovanni Battista stesso. E questa parola Vangelo significa letteralmente buona notizia, buona novella, ma esprime qualcosa di molto più profondo. Esprime il concetto che è una buona notizia, talmente buona e talmente bella che a volte è difficile da crederci. Non è il Vangelo della religione, qualunque essa sia. È il Vangelo del regno di Dio. Non è il Vangelo della Chiesa cattolica, non è il Vangelo della Chiesa protestante, è il Vangelo di Gesù Cristo, è il Vangelo del regno di Dio. Ed è un Vangelo unico, che non può essere associato con una religione, non può essere associato con le varie espressioni. Il Vangelo è al di sopra di ogni espressione umana. Il Vangelo viene direttamente dal cuore di Dio e rivela quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà per ogni singolo essere umano. Per ogni singolo essere umano, qui e ora. È il Vangelo del regno di Dio. Gesù andava in giro predicando il Vangelo del Regno. Per favore, quando predichi il Vangelo, non predicare il tuo Vangelo, predica il Vangelo del Regno di Dio. Le persone vanno indirizzate al Regno di Dio, che non è un evento futuristico proiettato nel futuro o che riguarda il dopo la morte. Gesù ha detto: il Regno di Dio è arrivato ed è in mezzo a voi. Il fatto che le esperienze nostre non ci fanno vivere determinate realtà spirituali non significa che siano vere. Se io non sto vivendo certe cose che riguardano il regno di Dio, non significa che il regno di Dio non è vero, che non funziona. Significa che c'è qualcosa dentro di me che non funziona e io lo devo sistemare dentro di me. Non devo adattare il Vangelo del regno, devo adattarmi io al Vangelo del regno. E Gesù viene e predica queste cose. Se possiamo riassumere il messaggio di Gesù in 3 anni quasi e mezzo di ministerio terreno, noi possiamo riassumerlo in questo versetto, nel versetto 15. Lui dice così: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi e credete al Vangelo. Fate caso un attimo che la parola ravvedetevi è inserita in mezzo tra regno di Dio è buona notizia. Voi non troverete mai Gesù che dice a qualcuno: ravvediti dei tuoi peccati. So che è forte quello che sto dicendo, perché nella cultura religiosa la parola ravvedimento, il concetto di ravvedimento che noi abbiamo, è collegato al peccato. Ravvediti del tuo peccato. Gesù non ha mai detto una cosa del genere. La parola ravvedimento ha un significato molto particolare. Nel greco metanoia significa questa parola cambiamento di pensiero. La parola ravvedimento significa letteralmente pensa in maniera diversa. La parola ravvedimento significa riconsidera le tue convinzioni. Vi ricordate, ieri abbiamo parlato del rinnovamento della mente? Riconsidera le tue convinzioni. E il ravvedimento non è legato al concetto del peccato. Il ravvedimento ha a che fare con il nostro modo di fare, il nostro modo di pensare, quindi con il nostro modo di fare. Vorrei farvi riflettere su una cosa molto interessante, che Gesù, quando parlava del ravvedimento, stava parlando ad un popolo ebraico che era convinto che le proprie opere l'avrebbero giustificato davanti a Dio. E Gesù è venuto per dire a tutti quanti che la giustificazione, che noi siamo giusti non per le nostre opere, ma per l'opera che Gesù avrebbe fatto sulla croce per ognuno di noi. Quando Gesù dice ravvedetevi, come descritto in, voglio che lo leggiate insieme a me, in Ebrei al capitolo 6, nella lettera agli Ebrei al capitolo 6, La Bibbia parla del ravvedimento dalle opere morte. Cos'erano queste opere morte? Parlo di, sto leggendo in Ebrei 6 al versetto 1. Cosa sono queste opere morte? Le opere morte sono quelle di cui Paolo parla abbondantemente nella lettera ai Romani, nella lettera ai Galati, in maniera particolare dicendo: nessuno sarà giustificato secondo le proprie opere. E quando tu dai valore di giustizia alle tue opere, cioè tu pensi che Dio ti apprezza di più, ti ama di più, ti giustifica di più o ti perdona di più per quello che tu fai, Dio chiama quelle opere morte. Perché la salvezza non è per opere, perché la giustificazione non è per opere, perché la benedizione non è per opere, ma perché qualcuno 2000 anni fa sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Tu non devi fare niente. Tu devi soltanto credere. Non puoi cambiare il cuore di Dio verso di te. Fai in questo modo, vedrai che Dio chiaramente, no? Vedi, se tu sei più fedele, se tu sei, se tu dai. Se tu dai, vedi che Dio avrà un occhio di riguardo verso di te. Vedete, noi siamo un po' strani, perché a volte non diamo molta considerazione alle persone. Quando magari le persone vogliono fare qualcosa per Dio, noi troviamo magari delle scuse: sai, sorella, ancora non hai molta esperienza, prima ti devi preparare, poi magari ci sono delle cose che devi lasciare nella tua vita, poi chi su sti capiti così, insomma, cerca di, ma sai, vorrei partecipare, vorrei, ancora non è tempo, il Signore sta lavorando nella vita, ma sento nel mio cuore di fare un'offerta: Dio ti benedica, perché i tuoi soldi sono sempre santi. Tu no, i tuoi soldi sì, ma tu lì. Ma sento nel mio cuore proprio di fare una donazione. Guarda, Dio ti sta parlando, Dio ti sta guidando. Noi siamo straordinari nel separare, no, queste cose sulla base delle nostre convenienze, no? La religione ci rende tremendi, ci rende cattivi, la religione ci rende stupidi, ci rende ottusi, un po' come quei farisei, che ricordate che Gesù guariva il giorno, le persone che Gesù guariva il giorno di sabato, e i farisei dicevano: ci sono altri 6 giorni della settimana per farsi guarire, perché proprio di sabato? Queste persone, cioè, e Gesù diceva: ma scusate, ma se il tuo asino cade in un pozzo di sabato, o lasci morire oppure lo prendi? Se la tua pecora s'azzoppa, poverina, di sabato, che fanno, la fasci? Oppure, perché sabato, dice, dobbiamo aspettare la domenica perché oggi è un giorno di riposo. E la religione ci rende incredibili nei nostri ragionamenti, e cominciamo a definire le cose, a gestire alle persone, le incastriamo nelle loro nicchie, nei loro, attraverso i loro modi di fare, e le descriviamo in base a quello che è il loro carattere. Ma quando Dio guarda verso di noi, Lui vede figli. Lui non vede creature, Lui vede figli. Quando noi leggiamo Genesi capitolo 1, mentre Dio sta creando l'uomo, dovremmo cambiare il modo di interpretare. O lo vedi come il creatore che sta creando la sua creazione, o vedi un padre che sta mettendo al mondo i suoi figli. e che li vuole benedire, vuole il meglio per la loro vita. Il tempo è compiuto, e voglio che lo dichiari insieme a me: il tempo è compiuto. Per me il tempo è compiuto, non so per te, ma per me il tempo è compiuto. Devo fare delle scelte, devo andare nella direzione che Dio ha stabilito per me. Il tempo è compiuto perché il regno di Dio è arrivato. Noi dobbiamo cambiare le nostre attitudini, perché molto spesso pensiamo che siamo noi che stiamo aspettando Dio, mentre è Dio che sta aspettando noi. A volte noi siamo strani, perché noi vogliamo fare le cose che Dio fa e vogliamo che Dio faccia le cose che noi dovremmo fare. Ma Dio è Dio e noi no.
Amen.
Dio è Dio e Lui rimane Dio, e Lui chiede a noi di fare determinate scelte. Signore, liberami da certe situazioni. No, tu da Susa la mattina devi fare delle decisioni e devi fare delle scelte. Se ci sono persone che ti danno fastidio, non è Dio che ti deve liberare da loro. Devi essere tu che con molta tranquillità e con molto amore devi dire: da oggi in poi io deciderò per la mia vita.
Amen.
Punto. Ci sono scelte che Dio non farà mai per te. Ci sono decisioni che tu devi fare e devi avere il coraggio di prendere in mano la tua vita ed andare nella direzione non delle tue esperienze, ma di quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo. E Dio ti potrà dire di fare delle cose. E permettetemi un attimo di andare un po' in profondità. Dio, Gesù parla a Pietro e Gesù sta guarendo la sua anima, lui non se ne accorge, non se ne rende conto. E Gesù dice a Pietro: prendi di nuovo il largo. E sento che questa parola è molto forte, non so per chi, ma per qualcuno, forse più di qualcuno. È il tempo che tu riprendi il largo. Prendere il largo, se noi lo leggiamo nel testo greco, ha una profondità meravigliosa, perché significa proprio questo: ritorna alla profondità. Prendere il largo significa ritorna alla profondità. Ma ci sono già stato, non è successo niente. Non è successo niente perché ci sei andato senza di me. Ma non farti guidare più dalla tua esperienza. Ora sono io che ti guido. E io sarò nella barca con te. E quando getterai la rete, sarò io che dirò ai pesci di entrare. Quando Dio crea l'uomo, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza, e abbia dominio sui
pesci.
Sui pesci del mare. È il primo miracolo che Gesù fa in un mare, è dove lui dimostra che è l'ultimo Adamo, l'uomo che ha l'autorità, mandato con l'autorità da parte di Dio, che domina sui pesci del mare, perché è lui che ha comandato ai pesci di entrare nella rete. Quante volte abbiamo tentato di fare le cose perché eravamo mossi da buoni propositi, perché eravamo mossi dal senso del dovere, ma non perché Dio ci stava guidando. Ora voglio dirvi una cosa: non fate le cose spinti dal senso del dovere. Parlo delle cose per Dio. Fate le cose spinti dall'amore. Perché se facciamo le cose spinti dal senso del dovere, diventeremo aridi e non avremo più nessun tipo di frutto. Dio non è interessato al nostro senso del dovere. Le cose devono essere fatte per amore. Se non sono fatte per amore, non sono fatte con l'attitudine giusta. Perché chi non vive nell'amore vive per paura. E molto spesso il senso del dovere è la paura del giudizio degli altri. È vero o no? Il senso del dovere è: se non vado, se non faccio, se non dico, se non mi metto là, che cosa penseranno gli altri? Questo non è il senso del dovere, questo è essere schiavi della paura e della paura degli uomini. E se non facciamo le cose spinti dall'amore di Dio, perché l'amore perfetto caccia via ogni paura. E se non c'è amore, Paolo dice: io posso dare pure il mio corpo a essere arso, ma se non ho amore io non sono nulla e non serve a niente. Posso scalare le montagne, posso fare cose incredibili, ma se non è il senso dell'amore che dirige il mio cuore e le mie azioni, io sono spinto dal senso del dovere e sono diventato peggio di tutti quelli che sto criticando. Allora a volte è meglio fermarsi per fare un check-up delle proprie attitudini, del proprio cuore. Devo ritrovare me stesso in quello che sto facendo, devo capire se realmente lo faccio per amore o se lo sto facendo perché ormai è la routine, perché per esperienza, perché si è sempre fatto così, non si può sentire più una cosa del genere. C'erano momenti in cui Gesù scompariva, lo cercavano, ma non le fede, lo cercavano, poi ad un certo punto... Signore, ma tutti ti cercano, e gioia mia, io devo avere il tempo per pregare, io devo stare con il Padre, perché se io non sto con il Padre, guarda se mangiate pasta e cucuzza la mattina. Il Figlio, Giovanni 5:19, il Figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare il Padre. Gesù aveva bisogno di stare con il Padre. Noi siamo drogati di attività, noi siamo culto dipendenti. E ci dobbiamo disintossicare ogni tanto per comprendere realmente il motivo per il quale stiamo facendo le cose. Gesù lo cercavano e non lo trovavano. C'erano volte in cui dicevano: Signore, ma tutti ti cercano, tutti ti vogliono, molti vogliono che tu rimanga qua. Gesù dice: no, io non sono venuto per questo, io devo andare a predicare il Vangelo del Regno anche in altri villaggi, in altre città, perché ci sono altri che hanno bisogno e stanno aspettando. Le cose cambiano nel momento in cui tu realizzi che il tuo tempo, che il suo tempo in te è compiuto. Allora, uscendo di qua, parlavamo ieri con Marco di qualcosa di molto importante. Non guardiamo le cose grandi che Dio vuole fare principalmente. Cosa ti sta chiedendo Lui ora? Il tempo è compiuto ed è qui e ora. Cosa ti sta chiedendo? Devi perdonare una persona? Fallo. Non farlo per dovere, farlo per amore. Per amore verso Dio, per amore verso la persona, per amore verso di te. Per amore verso il corpo di Cristo. Cosa ti sta dicendo il Signore? Che devi spendere del tempo per digiunare? Non aspettare il momento in cui magari ti cucino qualcosa che non è buono. Dico: guarda, il Signore sento e vuole che io digiuni. No, proprio quando hai le lasagne davanti. Vabbè, facciamo i cornoli con la ricotta, dai. Dio ti sta chiedendo di digiunare? Digiuna. Dio ti sta chiedendo di prenderti un tempo di aspettativa dal lavoro perché devi seguire una direzione? Fallo. Non guardare alle grandi scelte, segui la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti sta dicendo che devi iniziare delle riunioni di preghiera a casa tua? Fallo. Non aspettare il permesso di qualcuno, non aspettare segni dal cielo, profezie. Se è quello che senti nel cuore, dallo spirito, inizia dando ascolto a quella piccola voce che ti sta dicendo: ritorna in profondità e getta la rete. Ma io l'ho fatto già nel passato e ho fallito. Ritorna in profondità, riprendi il largo e getta la rete. E questa grande raccolta sarà la più grande guarigione che tu possa mai ricevere. Perché Dio redime il tuo passato. Dio redime il ricordo brutto e malvagio che tu hai del tuo passato. Magari vuoi scappare da una determinata situazione e Dio ti dice: ritorna e getta la rete. O forse Dio ti sta dicendo, come disse a qualcun altro: esci e non tornare più. perché c'è un nuovo passo, perché c'è una nuova strada, perché c'è un nuovo campo da coltivare. Forse Dio sta dicendo, come Dio disse ad Osea: dissodati un nuovo campo, dissodatevi un campo nuovo e liberatelo dalle spine. A volte ci ostiniamo a cercare di cambiare una determinata situazione che non cambierà. Io mi sono trovato in situazioni dove ho necessariamente cambiare determinate situazioni. Un giorno il Signore mi ha detto: non cercare di cambiare ciò che non cambierà. L'unico cambiamento che tu puoi fare è uscire. Punto. Ad alcuni Dio invece chiede di rimanere e di lavorare per cambiare dall'interno. C'è una storia bellissima che pochi di voi forse conoscono, parecchi non lo so, di Martin Lutero. Lui cercò di cambiare certe cose all'interno della Chiesa. Lui non avrebbe mai voluto creare un nuovo movimento. Chi venne dopo di lui lo creò, ma il suo cuore era quello di cambiare determinate cose. Non ci riuscì, in un certo senso non ci riuscì, però si diede vita a qualcos'altro. Però a volte le situazioni è che, lavorando nell'interno, determinate situazioni a volte possono cambiare. A volte Dio ti dice di uscire. Non c'è un'esperienza unica per tutti, ognuno di noi deve trovare il proprio fiume. Amen. Io posso consigliare, altri possono consigliarti, ma il consiglio e l'esperienza di altri non può essere l'ultima parola per la tua vita. Tu devi seguire e ascoltare la voce dello Spirito Santo per la tua vita. A volte noi ci intestardiamo a cercare di cambiare determinate cose e ci sentiamo come in un fiume, come se nuotassimo in un fiume controcorrente. Quanti hanno mai vissuto un'esperienza del genere? E a volte Dio ti dice: ma perché ti ostini a nuotare controcorrente se io ho preparato un fiume per te? E nel tuo fiume tu sarai trasportato dalla corrente. Perché pensiamo che fare la volontà di Dio sia sempre lottare, sempre qualcosa di difficile, sempre con il fiato in gola, sempre qualcosa che ti stressa, che no? Il Vangelo dovrebbe portare pace. Dai, stare insieme dovrebbe essere la cosa più bella che esista al mondo. Ma quando si creano determinati scontri, determinati attriti, comprendi a volte che forse non è più il tempo per te. Mandarsi ad incaponire su determinate situazioni. Dio ti sta chiedendo di fare un passo di coraggio. C'è una cosa nuova preparata per te. E può riguardare la comunità, può riguardare la famiglia, può riguardare il lavoro, può riguardare qualunque altra cosa. Magari Dio nel lavoro ti sta chiedendo di ritornare al largo e gettare la rete lì dove avevi fallito ieri. O forse Dio ti sta dicendo, come disse a Paolo quando cercava di evangelizzare i giudei: ti ho detto che non è il tuo campo. Non cercare di evangelizzare gli ebrei, perché non ti ascolteranno. La tua chiamata è per i pagani ed è lì che avrai successo. Dice: ma io predico il Vangelo sempre nello stesso modo. Ma tu porterai frutto nel terreno dove Dio ha stabilito. Amen. Non cercare di portare frutto nel terreno di un altro. Pietro aveva la chiamata per i giudei. Ed è assurdo, perché magari per i giudei ci voleva qualcuno che avesse, che aveva una mente un po' più eccelsa, con più studi. No, Dio ha scelto un ignorante per portare la salvezza ad un popolo istruito, e Dio ha scelto una persona istruita per andare a portare salvezza ad un popolo che non conosceva niente. A volte Dio fa le cose strane. Ma a volte noi ci incaponiamo a fare e a camminare per una strada perché vogliamo riuscire, vogliamo dimostrare ad altri. Tu non devi dimostrare niente a nessuno, tu devi soltanto obbedire alla chiamata di Dio per la tua vita. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è arrivato. Quindi, dice Gesù, ravvedetevi. Di cosa dobbiamo ravvederci? Dobbiamo ravvederci a volte del fatto che continuiamo ad insistere su una determinata cosa per cercare di sfondare, mentre la risposta di Dio sta venendo da un altro lato. Vi ricordate quando Gesù entrò in Gerusalemme cavalcando un asino? Vi ricordate? Appunto. Vi ricordate 2000 anni fa quando successe? Chi c'era, alzi la mano. 2000 anni fa Gesù entrò in Gerusalemme cavalcando un asino e tutti fecero festa. Ma Gesù non ha mai avuto problemi con quelli che verremo definiti i peccatori. Gesù ha sempre avuto problemi con quelli che i farisei. E i farisei erano lì nel tempio. Se andrete a Gerusalemme scoprirete questa strada bellissima che scende dal Monte degli Ulivi e che arriva di fronte ad una porta che ormai è chiusa, è la Golden Gate, la porta d'oro, ed è la porta attraverso la quale Gesù entrò. Vi dico questa esperienza, vi racconto questo fatto per farvi comprendere il concetto del ravvedimento. Noi siamo bloccati nella nostra mente per il fatto che il ravvedimento abbia a che fare con il peccato, ma la mancanza di ravvedimento dei farisei non permise loro di riconoscere Gesù. Perché puoi pregare per secoli che arrivi il Messia e quando arriva non te ne rendi neanche conto, perché sei talmente occupato a servire Dio che ti sei dimenticato di Lui. E i farisei erano lì al tempio, Gesù entrava, facevano un macello incredibile. La Bibbia dice in Matteo 21 che tutta la città fu messa in agitazione e i farisei mandarono a dire a Gesù: fai tacere queste persone, fai tacere i bambini, noi stiamo adorando Dio, stiamo facendo il nostro servizio. E mentre stavano facendo il loro servizio a Dio, Dio stava passando dietro. E non se ne resero conto. Dio stava passando dietro di loro. E a volte noi siamo così, siamo talmente concentrati nelle nostre convinzioni che non ci rendiamo conto che Dio sta passando dietro di noi e sta facendo la sua opera indipendentemente da noi. Gesù entra per la Golden Gate. Se voi andate a studiare la città antica, molti pensavano, lo stavano acclamando perché pensavano che stava arrivando il Messia, il liberatore, il giustiziere. E loro pensavano che Gesù cavalcando l'asina e entrando per la Golden Gate, la porta d'oro, lui avrebbe sterzato a destra e sarebbe andato verso la Torre Antonia, che era il quartier generale dell'impero romano all'interno della città. Invece Gesù entrò e prese a sinistra ed entrò nel tempio e buttò per aria le tavole dei cambiavalute e disse: avete fatto della casa del Padre mio un covo di ladroni. Ci rendiamo conto come a volte la mancanza di ravvedimento non ci permette di vedere, di riconoscere l'opera di Dio? La mancanza di ravvedimento, quello che Gesù denunciò dicendo: non hai riconosciuto il tempo della tua visitazione. Ed ecco perché il concetto del ravvedimento che la religione ci fa, ci indirizza e ci insegna, che dobbiamo, il ravvedimento è questione di concentrarsi su se stessi e per non fare più determinate cose. Ma in realtà il ravvedimento non si concentra sul non fare qualcosa, ma il ravvedimento ha a che fare con il fare qualcosa. Il tempo è compiuto, dillo alla persona accanto a te: non aspetterò più. Ok, diglielo ora con convinzione, dai, diglielo: non aspetterò più. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Il regno di Dio non è un assegno postdatato, voi avete sentito già questa espressione. Il regno di Dio non è qualcosa, una benedizione che Gesù ha messo nella tua mano e che ti dirà quando morirai lo potrai scambiare, avrai tutti i favori, non avrai più bisogno, avrai tutta la guarigione che vuoi, avrai tutta la provvidenza che vuoi, avrai tutta la pace, tutta la salute che vuoi. Io non avrò bisogno della guarigione quando morirò, io ho bisogno della guarigione oggi. Quanti sono d'accordo con questo? Io non ho bisogno che Dio provveda quando morirò. Quando morirò non ho più bisogno di pagare le mie bollette. Io ho bisogno che Dio provveda qui e ora. È il regno di Dio, ha detto Gesù, il regno di Dio è in mezzo a voi e funziona qui e funziona ora. Gesù è la manifestazione massima del regno di Dio. Quindi cambiate il modo di pensare. Non era accusativo per far sentire le persone e più piccolo, per farle sentire in colpa. È una esortazione straordinaria. Gesù stava dicendo: il regno di Dio è arrivato, e se tu non cambi il modo di pensare, tu non potrai gustarne i benefici. Devi pensare in maniera diversa e devi credere che il Vangelo è qui e ora. Quindi devi pensare in maniera diversa, devi credere che la volontà di Dio per te è buona, accettevole, è perfetta. Lo puoi dire insieme a me: la volontà di Dio è buona, la volontà di Dio è accettevole, la volontà di Dio è perfetta per la mia vita. E in questo io devo cambiare il mio modo di pensare, perché mi è sempre stato proiettato un Dio che vuole che io sia povero, che non stia bene, che devo portare la croce, mamma mia. E l'abbiamo sempre vista non in maniera gioiosa, ma quando cambiano le cose, e beh, che vuoi fare? Devo portare ognuno, devo portare. Chi grande, chi piccolo. Posso raccontarvi un sogno di nuovo? No. Ci fu una donna che una notte ebbe un sogno. Questa si lamentava sempre, diceva sempre a Dio: Signore, la croce che tu mi hai dato da portare è una croce immensa, non ce la faccio più, mi devi aiutare. Questa croce che tu mi hai dato, tu fai, ad alcuni ne dai più grande, ad alcuni più piccolo, a me me ne ha dato una che è enorme. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, mi devi aiutare, mi devi liberare da questa croce. E questa donna si lamentava, una notte fece un sogno. In questo sogno vide Gesù che le veniva incontro. Questa donna tutta contenta andava ad abbracciarlo. La prima cosa gli disse: Signore, ti amo. Poi la seconda cosa gli ha detto: Signore, però mi deve fare un favore, mi deve liberare da questa croce, è troppo grande, è immensa, sono stanchissima, sono anni che la porto, non ce la faccio più. E Gesù l'ha presa per mano e la portò in un negozio. Entrò in questo negozio ed era un negozio di croci. C'erano delle croci più alte, 2 metri. Il Signore disse: scegli tu. E questa guardò: Signore, ma stai scherzando? Ma sono immense, sono grandissime queste croci, come faccio a portare? Già quella che ho è grande, tu me ne vuoi dare una più grande? No, Signore, una più piccola, per favore. Prese per mano, mi fece scendere al piano di sotto e c'erano delle croci a mezza altezza. E il Signore disse: vai in giro, dai un'occhiata, scegli tu, prendi quello che vuoi. E disse: Signore, forse non ci siamo capiti. Sono anni che porto una croce pesantissima e tu vuoi darmi una croce così? Certo, non sono enormi, però sono pesanti, come faccio a portarla ogni giorno? Non puoi darmi una più piccola, per favore? Gesù la prese, però non c'è problema. Prese per mano e scesero al piano di sotto e c'erano delle croci piccole così appese, alcune messe lì su una, tutto sistemato. Ci ha detto: dai un'occhiata in giro, scegli tu. Te le provo. Signora, però sai che ti dico, sono veramente stanca, sono anni che porto questa croce pesantissima, anche questo per me diventa quasi l'impaccio, diventa questa cosa, mi dà fastidio, ma puoi darmi una più piccola, per favore? Sì, l'ho presa per me, c'è problema. E la portò al piano di sotto. Al piano di sotto non c'era niente, c'era soltanto una cosa rialzata, è un cofanetto. E si disse: vai, apri. Lei andò, aprì questo cofanetto, c'è una cosa minuscola. E l'ha presa. Signore, questa è proprio fatta per me, questo è quello che voglio. Signore, ti prego, ti supplico, dammi questa. E Gesù lo guarda e dice: è strano, perché questa è quella che hai portato fino ad oggi. E lei si svegliò e raccontò questa testimonianza a tutti. Dio sa come parlare al nostro cuore, è vero o no? La volontà di Dio è buona, è accettevole, è perfetta, e noi dobbiamo rinnovare la nostra mente. La parola rinnovare, ascoltatemi, la parola rinnovare la mente e la parola ravvedimento sono esattamente la stessa cosa. Vengono dalla stessa radice e vogliono dire esattamente la stessa cosa. Quando Gesù diceva ravvedetevi e credete nel Vangelo, Gesù stava dicendo rinnovate la vostra mente e credete nel Vangelo. Amen. E noi dobbiamo credere e rinnovare la mente, che la volontà di Dio per noi, per me, è buona, è accettevole, è perfetta. Voglio concludere leggendovi Marco 1:15. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Ravvedetevi, rinnovate la vostra mente e credete all'Evangelo. Ascoltate questa versione parafrasata, è il versetto 15. La vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui. Approfittate, perché il tempo è compiuto. Siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il regno di Dio, con tutta la sua potenza e la sua maestà, è arrivato fino a voi ed è qui e si incarna in me. Cambiate vita, pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta solo nella buona notizia. Amen. Sapete cosa abbiamo letto? Il versetto 15 di Marco 1. E quando tu leggi la scrittura con altri filtri, con il filtro del regno di Dio, andando nel testo, andando a studiare, scoprendo realmente che cosa voleva dire Gesù, comprendiamo cosa significa che il vino nuovo va messo in odri nuovi. Dillo alla persona accanto a te. Non vi ho detto cosa dire, siete andati in automatico, va bene, non è proprio. Rinnova la tua mente, diglielo, rinnova la tua mente. Rinnova la tua mente. Rinnova la tua mente. Amen. Alleluia. Ora ci alziamo in piedi alla conclusione di questi due giorni e di questo tempo. Credo sia stato veramente un buon tempo e voglio che possiamo pregare tutti insieme. Quanto è importante cominciare a pretendere che le cose cambino. Ci sono situazioni nella vita di qualcuno e qualcuno di voi sta cominciando a dire: io pretendo che questa situazione cambi. Io pretendo che, io non voglio che questa situazione cambi, io pretendo che la situazione cambi. Io voglio sperimentare il regno di Dio qui e ora. Io non aspetterò di morire per vedere la gloria di Dio, io lo voglio vedere nella mia vita. Io non lo chiedo, io non lo voglio, io lo pretendo nel nome di Gesù, perché Lui me lo ha promesso ed è così. E non mi darò riposo finché io non vedrò Dio fare quest'opera nella mia vita. Ma, come abbiamo detto, c'è bisogno di coraggio e di fare delle scelte. Alcune scelte che tu farai, ascoltami, saranno dolorose. Ti porteranno dolore, ti faranno sanguinare. Fai queste scelte con la guida dello Spirito Santo, anche se sono dolorose, ma avrai un frutto fra un po' di tempo e benedirai Dio per quelle scelte dolorose. Se tu sai che devi affrontare un momento particolare, affiancati a qualcuno, non dare la tua vita nelle mani a chiunque. Se devi fare delle scelte importanti, scegliti una, due persone, tre al massimo, con le quali tu puoi pregare, con le quali tu puoi sentirti libero di piangere, di disperarti e di gridare, persone che non ti giudicano, persone che sanno chi sei e che sanno quello che Dio sta per fare nella tua vita. Ma se ci sono scelte importanti, circondati soltanto di pochi che realmente conoscono il tuo cuore, perché non hai bisogno di persone che ti giudicano nel momento in cui devi fare delle scelte importanti. Ma a volte certe scelte sono dolorose e ci saranno momenti in cui ti sembrerà che il cuore si strappi a metà. Vi garantisco che so quello di cui vi sto parlando. Però quelle decisioni porteranno un frutto per la gloria di Dio, porteranno un frutto che testimonierà che le vostre scelte sono state corrette davanti a Dio. Non fatevi guidare, non facciamoci guidare dall'esperienza. È una buona consigliera, ma non deve mai avere l'ultima parola nella nostra vita. Mai, mai. Però se devi fare delle scelte, non aspettare domani. Sono le 9:50, fra 10 minuti terminiamo. Ma se devi fare delle scelte, per favore, non procrastinare. Alcuni sono specialisti nella perdita del tempo e nel procrastinare. Domani, poi domani, poi domani, poi domani. Dobbiamo finirla di rimandare delle scelte a domani, perché il domani nessuno sa cosa sarà. Di una cosa possiamo essere certi: Dio è buono. Stop. Ma le scelte che devi fare, se devi perdonare qualcuno, fallo stasera. Se il Signore ti sta chiedendo di fare dei passi di fede, decidi di farli adesso. Se il Signore ti sta chiedendo di riconciliarti con qualcuno, fallo adesso. Dice: ma non è qua, mandagli un messaggio, dice: sto arrivando, pure ci dobbiamo sentire. Se ci sono delle decisioni a livello lavorativo che devi fare, falle adesso, domani è lunedì, e andrai già con la scelta, perché domani arriverà e tutto andrà contro quella scelta che vorresti fare, e dirai: poi domani. No, decidi ora. Domani arriverai pronto. Io voglio Dio all'opera nella mia vita. Il Signore sta lavorando con te per una situazione familiare, per una situazione di salute, per una situazione economica. Prendi delle decisioni oggi. A volte Dio ti chiede di fare delle cose assurde. Magari sei in un bisogno economico e Dio ti dice di dare. Dio fa queste cose. Dio fa così. Con me l'ho fatto tantissime volte. Però posso dirvi che Dio veramente è fedele. Non ci sono, non è una questione economica, Dio ti sta dando, ti sta chiedendo di dare amore, di dare perdono, di dare accoglienza. Magari Dio ha messo nel cuore di qualcuno di accogliere qualcuno in casa, o di fare della beneficenza a qualche povero, a qualche crociare, o di iniziare qualcosa in casa tua, o qualche riunione di preghiera, o qualcos'altro. Non rimandare. Ora è il momento. Il regno di Dio è qui e tutta la potenza del regno di Dio sarà a tuo favore se decidi di fare quello che Lui ti chiede di fare. Ma fallo per amore. Amen. Chiediamo un attimo il nostro fede. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, stiamo nella presenza di Dio prima di concludere. Alleluia. Grazie con tutto il cuore. Chiederò. questo potrebbe essere uno dei momenti specifici che cambieranno la tua vita per sempre. Pretendilo stasera. Pretendi il cambiamento nella tua vita. Sii decisa, finalmente. Decisa. Prendi posizione in maniera decisa. Le persone ti diranno: ma che è successo? Sei cambiato? Sei quasi cinico in quello che dici o in quello che fai. No, non sono cinico, sono deciso. Ho deciso di tenere alcune persone fuori dalla mia vita. Ho deciso di far entrare alcune persone nella mia vita. Sono deciso, non sono cinico, perché Dio sta guidando la mia vita e non posso più permettere che siano le cose del passato a gestire e a comandare nella mia vita. Non più, basta, non più, non lo permetterò più. Io decido di prendere in mano la mia vita e di metterla nella barca insieme a Gesù, e Lui mi dirà dove andare, cosa fare, con chi farlo. Alleluia. Lui è il mio Signore ed è Lui che ha l'ultima parola. Vino nuovo in odri nuovi. Lo abbiamo detto all'inizio di questa, della riunione di ieri. Il problema non è il vino. Non chiedere a Dio il vino, perché il vino è sempre stato lì presente. Il vino c'è ed è in abbondanza. Il cielo non ha mancanza di vino. Il problema sono gli odri nuovi. Beh, abbiamo affrontato l'argomento. Abbiamo dato allo Spirito Santo il permesso di cambiarci e di renderci elastici, disponibili, utili. Quello che hai non è tuo, è Dio che te l'ha dato. Noi non siamo proprietari, noi siamo amministratori. Significa che non abbiamo autorità su quello che abbiamo. Noi possiamo solo gestirlo sulla base di quello che lo Spirito Santo ci dà. I tuoi figli non sono tuoi, tu sei un amministratore. Tuo marito non è tuo, tua moglie non è tua, tu sei un amministratore dei beni che Dio ti ha dato. Gestiscili con saggezza. I soldi che hai in tasca non sono tuoi, tu sei un amministratore dei beni che Dio ti ha dato. Il tempo che hai non è tuo, tu sei un amministratore del tempo, della vita che ti è stata regalata. Alleluia. La tua casa, la tua macchina, tutto di te non è tuo. Noi siamo non padroni, amministratori. Quando ci rendiamo conto di questo, questo è un buon passo nel diventare odri nuovi, disposti, utili, disponibili, elastici, pronti per accogliere l'abbondanza che Dio ci dà. Alza le tue mani verso il cielo, per favore. Alleluia. Cantiamo quest'ultimo canto tutti insieme, che sia realmente una parola d'ordine per ognuno di noi. Ti chiedo di cantarlo nello spirito, anche se conosci molto bene queste parole, ma cantiamolo nello spirito, sapendo che Dio sta per fare qualcosa di meraviglioso. La pietra si rotola via e c'è una voce che dice: esci fuori Lazzaro. Vai.
Yeah.
con tutto il cuore, cantiamo. Destinata soltanto alla sofferenza, questo è quello che tu avrai, perché questo è quello che stai credendo. Ma se cominci a credere che Dio ha preparato qualcosa di meglio per la tua vita, che Dio ha preparato qualcosa di buono, di accettevole, di perfetto, che le cose possono cambiare realmente, che non si può sempre piangere, che non c'è sempre pioggia nella tua vita e che la croce che devi portare non è sempre immensa per rendere la vita estenuante, è possibile che Dio cambi le cose e comincerà a dire: ma è troppo bello per essere vero. E la verità è proprio questa, che è così bello da essere vero, perché è possibile. Dillo insieme a me stasera: è possibile che io veda il regno di Dio manifestarsi nella mia vita. È possibile che io lo veda nella mia casa, nel mio lavoro, nella mia famiglia, nella mia vita. È possibile vedere il regno di Dio all'opera. È possibile, non è un sogno, non è un miraggio, non è un'illusione. Dio non illude le persone. Se Dio l'ha promesso, vuol dire che è vero. Dio non è un uomo. Dio non illude. Dio conferma la sua parola con segni e prodigi. Stasera, se esci fuori con questa scelta, con questa decisione, ti garantisco che le cose cominceranno a cambiare. Comincerai a vedere certe porte che fino ad oggi erano rimaste chiuse, comincerai ad aprirle. Io voglio che alzi le tue mani un attimo insieme a me e che fai questa dichiarazione insieme a me. Io dichiaro che le porte si aprono davanti a me.
E le porte che Dio apre nessuno le può chiudere nel nome di Gesù. Io dichiaro il favore di Dio nella mia vita, perché sono perfettamente amato e sono eternamente benedetto, destinato a vincere, condannato a regnare per sempre. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato e io rinnovo la mia mente e credo nella buona notizia e credo che la volontà di Dio per me è buona, perfetta, accettevole per la mia vita, che Dio ha piani meravigliosi per me, che Dio ha pensieri di pace e non di male per darmi un futuro ed una speranza. E nel nome di Gesù Cristo io lo vedrò, io lo vedrò. Dai, rimuovi la mia pietra, chiamami per nome. Scelte di qualità. Sì, Padre. Alleluia. Mentre continuiamo a cantare questo canto, sarà il canto col quale noi concluderemo, perché è un canto profetico per la nostra vita. Amen. Mentre noi facciamo questo canto, vogliamo terminare facendo la nostra offerta. Voglio chiedervi di farvi guidare dallo Spirito Santo anche in questo, ok? E mentre cantiamo, facciamo la nostra offerta, ci salutiamo tutti quanti. Già è venuto Don Giovanni, che vogliamo accogliere calorosamente in mezzo a noi. Alleluia. Vogliamo cantare quest'ultimo canto, fare la nostra offerta, ci salutiamo e dopo continueremo, ok? Questa conferenza si chiude qui e è stato bello stare insieme e ci saranno altre occasioni, se Dio vuole, ma Dio vuole, quindi Dio vuole. Dai, facciamo l'offerta e cantiamo questo canto con tutto il cuore, dai, con tutto il cuore, diamo con gioia. Salutiamoci tutti quanti, abbracciamoci, abbracciamoci calorosamente. Vogliamo reclamare nel nome di Gesù vino nuovo, odio nuovo, nel nome di Gesù.